novembre 2011, di nuovo dai microfoni di radiofonica.com e dall'officina di Ponte San Giovanni parte un'altra puntata di Sonica. Sony oltre barriera, così è chiamato il nostro programma.
Un sottotitolo che fa sempre più paura e sempre più giusto ribadirlo, perché ogni giovedì qui a radiofonica.com, la web radio dell'Università di Perugia, con Patrizia e Michele, tanta buona musica e in questa nuova stagione, Patti, tanta gente che viene a trovarci, è vero?
Esatto, anche stasera non saremo da soli, in compagnia nostra abbiamo due grandi esperti di arti visive.
Di arti marziali.
Ovvero sia, la sentite la voce che avete sentito anche giovedì scorso nella puntata più delirante di Sonica. Si chiama Riccardo Ruspi.
Sì, grazie. Buonasera a tutti. La puntata scorsa è rimasta negli annali delle cose più brutte mai successe in radio, credo.
Non è vero. Infatti abbiamo qui il quarto ospite che si dissocia. È partita la sigla un'altra volta, che si dissocia completamente. L'altro ospite è Angelo Moretti.
Salve a tutti.
Il Moretti. Uno degli ospiti più frequenti qui in studio, ma che ha deciso finalmente di palesarsi ai microfoni e non solo palesarsi con la sua voce e i suoi saluti, ma anche offrendo dei contributi alla puntata di oggi.
Esatto, lui offrirà dei contributi trasformando questo programma da programma di musica indie cazzeggiato,
da una scusa per ubriacarsi giovedì sera qui a Ponte San Giovanni, ad un programma veramente di cultura.
Di
quindi
cultura,
Angelo,
di alta
ti ringraziamo a certi livelli.
Sì, io direi di partire subito con i contatti, visto che abbiamo Michele che è tornato in postazione pronto a farsi bloccare da Facebook.
Sì, l'ultima volta che ho fatto Sonica, Facebook mi ha bloccato per 2 giorni, ma io e Facebook...
No, non svegliamo questi retroscena pessimi da spammatori.
No.
Comunque, a proposito di Facebook, dove ci trovano, Michele?
Ci trovano nella fantastica public page, si può dire, sì. Pagina pubblica di Sonica, ovvero... Basta cercare la parola Sonica all'interno appunto del sistema di ricerca di Facebook e trovate il solito bellissimo logo fatto da un missile che perfora un disco. Color vinaccia, sempre abbiamo cambiato.
È sempre color vinaccia, lo vedi di fronte a te.
Realizzato
quindi non ti sbagli.
Da?
Realizzato da un altro amico
che aspettiamo presto
arriverà anche lui, Daniele Pampanelli, lo salutiamo. Ciao Daniele, spero che tu ci stia ascoltando. Però oltre a questa fanpage, tempo fa qualcuno decise di aprire un gruppo.
Un bellissimo gruppo che era rimasto senza immagine per tanti anni. Adesso è molto carino, ha un nome anche più semplice:
Sonica Radiofonica, lo trovate. E se volete iscrivervi dovete fare richiesta, perché i gruppi su Facebook purtroppo funzionano così. Poi abbiamo anche qualcosa di più, come dire, antico, come l'email sonica.radiofonica@gmail.com, oppure abbiamo il sito che si trova all'indirizzo www.radiofonica.com/sonica, e infine abbiamo anche, proprio per chi non sa stare senza di noi, Skype, Sonica Radiofonica. Potete trovarci con questo nome utente,
veramente originale questo nome utente, utilizzato in tutte le piattaforme del web, Patti. Benissimo,
okay,
quindi
partire subito con la
interagiamo con queste robe qui, e per i saluti, per qualsiasi cosa interagiamo.
Sì, poi ci saranno delle novità riguardanti le basi.
Ecco, attenzione, la base che sentite in sottofondo potrebbe non essere l'unica questa sera.
Esatto, secondo me le altre non vi piaceranno quanto questa, la rimpiangerete.
Sì, ci siamo tutti affezionati.
Ma è ora di partire con la prima canzone, visto che è stata una settimana delirante. E riguardo a dei concerti che sono stati resi noti tra giovedì e venerdì mattina e che hanno rischiato di fare il completo sold out nel giro di pochissime ore, abbiamo qui degli elementi che hanno comprato dei biglietti per Udine.
Si sono rovinati la vita,
ecco. E anche un po' le tasche, perché...
Sì, Riccardo ha comprato 200 biglietti,
47
di cui 46 per Udine.
Sì, quando troverete un banchetto itinerante per l'Italia.
Cioè, Riccardo in tour con i radio.
Con i biglietti dei radio.
Io invece ho preso quelli per Firenze, molto più
originale. Io non ho preso niente.
Michele non gliene frega niente. Allora, per la gioia di Michele, chi è il primo gruppo che andiamo ad ascoltare?
I radio, che io ho tutti i dischi originali fino ad Amnesiac.
Quindi questo ce l'hai, visto
ce
che
l'ho.
È una
dopo
canzone...
Dopo Key Day c'è questo, giusto?
Sì. Bravo, bravissimo.
Poi non so cosa sia successo.
Be
bellissima sta canzone.
Wrong di Radiohead.
Bellissima questa canzone. integrale dove non la troverete da nessuna parte. Idopatti è che è persa con le sue nuove basi, ormai viene qui a seleziona musica proprio per avere una base da mettere tra una canzone e l'altra. Sì. La vuoi più alta o più bassa?
Leggermente più bassa. Vabbè. Perché l'altra base abbiamo editata come seri professionisti, è già bassa di suo.
Questa
invece
bisogna
questa
di...
bisogna un pochino, anche perché è una canzone famosissima fra l'altro dei CSI, ma per cambiare, visto che qualcuno si è lamentato della nostra monotonia, abbiamo messo questa. Vabbè, erano i Radiohead con I Might Be Wrong, una canzone bellissima di Amnesiac, il disco che appunto viene dopo Key Day, disco che io ho originale, che però già i Radiohead mi stavano un po' antipatici all'epoca.
Perché?
perché io li ho apprezzati con The Bands e con Ok Computer. Dopo, quando hanno fatto Key Day, io mi sono sentita spiazzata e non mi sono più appassionata ai Radiohead. In realtà ora li sto recuperando e soprattutto con i Rainbows mi sono riavvicinata. Vabbè, insomma, i Radiohead vengono in Italia, arriveranno per 4 date. Il nostro paese è quello nel quale faranno più date. E abbiamo detto che li vedremo appunto a Firenze il 1 luglio. E le altre date?
A Roma il 30 giugno.
Bravissimo.
A Bologna il 2 luglio. Sbaglio?
Sì.
E a Udine il 4 luglio.
Sì, anche
perché Udine
Udine
e Roma le
bravissimo. E vabbè, i Radiohead non c'entrano tantissimo con la nostra puntata, perché oggi parleremo soprattutto di visioni. Visioni, quindi anche tratteremo con Angelo, che ci parlerà soprattutto di cinema e di registi che hanno usato la musica in alcune scene. Che hanno usato la musica in maniera particolare e peculiare, correggimi Angelo se sbaglio, in alcune scene.
Sì, che hanno usato la musica per, come elemento determinante di alcune scene.
Bravissimo. E invece io mi riaggancerò, io e Riccardo ci riagganceremo a questo tema parlando di videoclip, sostanzialmente, sia
sì.
di registi di videoclip, quindi che hanno iniziato proprio anche la loro carriera cinematografica, e comunque di registi come videomakers, e anche come registi invece che si sono già famosi nell'ambito cinematografico, che si sono cimentati
sì.
nei videoclip di alcune star internazionali.
Abbiamo scoperto delle
cose incredibili,
bellissime.
Delle cose incredibili. Però del resto i Radiohead hanno fatto anche loro sempre dei bellissimi video.
Sì, molto, molto.
A me viene in mente il video di Just, che era la canzone di The Bands, dove c'era quell'uomo sdraiato per terra, che durante tutto il video non si capiva bene che cosa stesse facendo, e non si
sì.
capisce neanche alla fine, perché lo dice il motivo per cui è sdraiato, ma dal labiale non si capisce.
E poi i classiconi, No Surprises,
Karma Police, bellissimo. Ma
Dalla
addirittura ho scoperto dei Radiohead. Ho scoperto, e a questo punto devo salutare il mio collaboratore ombra, che si chiama Luca. Ho scoperto che House of Cards ha chiesto espressamente di essere
il collaboratore ombra, mi piace.
Sì, di questa donna ha delle possibilità
nominato come collaboratore ombra, vuole i credits. Mi ha detto che i Radiohead hanno anche un primato nel campo dei videoclip, perché la loro canzone House of Cards ha un videoclip che per la prima volta è stato girato interamente senza l'utilizzo di videocamere e senza l'utilizzo neanche di grafica, per cui c'è tutto un meccanismo particolare, per cui praticamente le immagini sono state acquisite tramite dei video in 3D, con due sistemi di acquisizione di video 3D, una cosa complicatissima. Che
ve
la dico.
Complicata
perché,
come il
però è molto bella. Adesso durante la prossima canzone metterò il link del video, perché è bello. Però appunto dobbiamo parlare di videoclip e abbiamo scelto io e Riccardo alcuni registi di videoclip, vi diciamo subito quali sono, uno dei quali Michel Gondry in particolare ha girato anche un video per i Radiohead, e poi abbiamo scelto un regista di cui abbiamo parlato anche
settimana scorsa, collegandolo ai Joy Division,
sì.
ed era Anton Corbin.
Sì. E il terzo è Spike Jonze, altro
Jones.
Regista di videoclip famosissimi. E poi vi faremo anche scoprire delle cose sui registi cinematografici. Allora, il primo regista di cui parliamo è Anton Corbin. E io direi, prima di mandare una canzone famosissima di un video che fra l'altro ha vinto anche un premio di MTV come miglior video di MTV Music Award di quell'anno, se non sbaglio del 94, di un gruppo famosissimo, in Nirvana, mandiamo Heartshaped Box.
Heartshaped box for weeks.
Bellissima Hershey Box dei Nirvana, da In Utero, album del 94, terzo. Perché in Bleach c'era anche Bleach.
Brava.
Si parte questa base.
Cioè, con i Nirvana Bleach, è fantastico.
Non c'entra niente, abbassiamo.
Va bene.
Appunto era il terzo album di Nirvana, anche se poi c'era anche in Incesticide, che erano però delle...
B-side,
bravo. Appunto, questo video diretto da Anton Corbin vinse il premio MTV Music Award come miglior video del 94.
Abbiamo dato un'occhiata insomma, alle notizie legate a questo Corbin, l'altra volta ne avevamo già parlato, e insomma, giusto due parole per continuare un po' il filino che abbiamo aperto l'altra volta sui fotografi, oppure persone che comunque sia lavorano con l'immagine della musica. Corbin è un fotografo, videomaker e anche regista ultimamente olandese del 55, inizia a scattare negli anni 70 e quindi anche lui, come si era detto di... il fotografo dell'altra, Kevin Cummins, si è beccato la scena rock inglese dei fine 70, primi anni 80, perché lui dall'Olanda si è spostato a Londra e ha iniziato a scattare proprio in questa città, e quindi molte sue foto famose, che adesso il nostro bravo Michele linkerà sul gruppo di Sonica, ritraggono Joy Division e molti altri artisti tipo Depeche Mode. Ha lavorato molto con U2, ricordiamo le copertine di Acton Baby e di Joshua Tree. Poi però Corbin è famoso anche per molti video, quindi abbiamo parlato di questo dei Nirvana, di cui Corbin ha parlato come un lavoro immediato, perché completamente immaginato, pensato da Cobain. Lui, Carl Cobain, l'ha chiamato e ha detto: devi fare questo e questo. Lui ha eseguito semplicemente, quindi è venuto fuori quel capolavoro che è stato. E poi ha fatto molti video di Depeche Mode, New Order, Metallica, ha fatto One degli U2, insomma una marea di cose. E poi, come abbiamo detto l'altra volta, è arrivato nel 2007 al film Control sui Joy Division, film basato sulla storia dei Joy Division, sul libro però della moglie di Curtis.
Sì.
E
infatti
il video,
lei è una figura proprio centrale del film.
Infatti, forse per questo che Cummins diceva che non era una grande biografia del gruppo, forse perché incentrata sulla figura della moglie di
E poi comunque
Ian
è una
Curtis.
Biografia, cioè è un film soprattutto su Ian Curtis, non proprio su Joy Division.
Sì, diciamo, c'è questa figura anche un po' romanzata, un pochino sul film. La cosa interessante del film è che, come avevo detto l'altra volta, proprio la fotografia è molto interessante, questo bianco e nero un po' impastato che richiama lo stile fotografico di Corbin, come potrete vedere nel suo sito le sue
appena linkato,
bravo,
sito ufficiale.
Si vede proprio questo stile legato alla pellicola, alla grana della pellicola. Lui ne parla nelle interviste, dice che nonostante sia passato ormai al digitale è rimasto comunque collegato a questo stile. Lo ricerca artificialmente adesso che non c'è più, che non utilizza più la pellicola, e quindi anche
tu
nel
lo
film,
fai Riccardo?
Io cerco grana in giro per il mondo e quindi ecco queste due parole su Corbyn.
Volevo portarla su di sé, non ha voluto questo.
Io ho delle bellissime foto fatte da Riccardo, non c'entra niente.
Sì, no, Riccardo c'è. Dopo metteremo ci sta facendo, ahimè, delle foto. Io ho molta paura.
Sì, ci sta facendo delle foto.
Hai voi delle foto.
Si è appena lamentato che io sto dietro il microfono per non farmi
fotografare. Sì, Patrizia si nasconde volutamente dietro il microfono, ma io lo aggiro.
Avremo una fotogallery ufficiale di Sonica a cura di Riccardo Ruspi.
Molta paura oggi, è stata una giornata caccia per me.
Il cuore di gioia.
Ok.
Mentre Angelo è sempre più teso nella sua preparazione, io lo vedo lì. È fantastico, dovreste
essere sott'occhio dei contenuti importanti, per questo che è molto concentrato.
Angelo è l'unico che ha dei contenuti.
Ma in realtà mi ha annoiato, per cui
ha dei contenuti, attenzione, rivela
in realtà
apertamente.
Mi ha annoiato.
E a questo punto allora io farei dei saluti.
Mamma mia, momento saluti.
Vai, primo blocco dei saluti.
Secondo me lo facciamo. Sai che facciamo? Li facciamo subito dopo, perché lui ha parlato parecchio. Così mandiamo la canzone
bravissimo,
e lo facciamo subito dopo. Perfetto. La canzone che ci ascoltiamo, io ho preso come pretesto Corbyn per mettere un gruppo che non ho mai messo su Sonica, che mi piace tantissimo. Un gruppo direttamente dagli anni 90.
Bellissimo, una bellissima scoperta degli ultimi giorni da parte mia.
Grandi Buffalo con Mockingbirds. Se parte. Partirà
qui a Sonica.
Eccola. Anche questa canzone che ha avuto un video fatto proprio da Anthony Corbyn. After all of these years out here in the street, I had a feeling you would make yourself known. You came along just to claim your place on the throne. Now I've been overthrown, overthrown. And I thought if I drew the right lines, but these mocking words won't let me shine. Devastation, my door was left open wide. Swallowed my pride. I had a feeling you were hiding your thoughts. I'm reading a note to myself, I nearly forgot. Now I am over all, I'm over all.
Shut.
Granly Buffalo con Mockingbirds, una canzone che abbiamo scelto esclusivamente perché piaceva a me e perché appunto il video di questa canzone è stato girato da questo grandissimo regista di videoclip che si chiama Anton
Corbin.
Corbin. Spero che l'abbiamo pronunciato bene, chissà.
Beh, l'olandese non lo possiamo sapere, via.
Esatto.
Ci perdoneranno
gli olandesi. Gli amici olandesi in ascolto.
Io senza la base non riuscivo a parlare, non so se avete notato. Mi sono bloccata completamente. Sì, è tornata lei, Green Onions.
Oh,
infatti, sì. Dobbiamo fare dei saluti finalmente, no? Vero, allora, Michele, dobbiamo... che sei così preso da...
Sono così preso da tutto quello...
fantastico mondo di Facebook.
Tutto quello che ha uno schermo mi... Assale, dobbiamo salutare allora. Dobbiamo salutare Alessandro Ferrais che ci ascolta come ogni giovedì sera, un ascoltatore veramente assiduo. E questa stagione è partita nell'insegna di lui.
Stasera c'era un
suo parente
a Moby Dick.
A Moby Dick, che appunto presentava il suo album. Ma anche Alessandro Ferrais ha fatto un grandissimo album, abbiamo anche passato. Poi c'è il grande Pampanelli Daniele che ci ha chiesto ufficialmente
di nuovo di essere salutato.
Di essere salutato e ci ha chiesto in quale delle milioni di pagine può interagire con noi.
Nessuna,
dice Riccardo. Andiamo avanti, poi abbiamo il grande Gianluca Di Vincenzo che ci ascolta tutti i giovedì sera, la mia famiglia, mia sorella che conosce i Radiohead, ha il doppio CD di Rainbow e questa notizia mi ha veramente sconvolto.
Perché ci sono anche... sì, io non ne so niente.
Non ne sa niente di Radiohead, fantastico, io volevo fare colpo su di te.
Cioè la seconda, il secondo CD, no?
È assurdo, allora, cancelliamo, quindi anche la mamma ascolta insieme alla sorella, la saluto, la stimo, la venero. Poi c'è Alessandro, mio carissimo compagno di superiore, abbiamo fatto un sacco di brutte storie, ti saluto Ale, salutami la mia città. Poi c'è il grande Corova Milk Bar che ci ascolta tutto, li salutiamo. E poi c'è Benedetta Gianna che ci ascolta, una collaboratrice si può dire?
Sì, è una collaboratrice di Onde Emergenti,
la chiameremo
una nuova
Gianna,
speaker di radiofonica.
Ti do un saluto alla fine, Marcello, che è un altro artista che chiede di passare i suoi brani e forse è più in là. Ciao Marcello, benvenuto a Sonic.
Sì, poi dobbiamo salutare anche un po' di Cialtrones che ci stanno ascoltando.
Ascoltateci.
Ci sono i saluti di Bird Fuffa,
esatto,
che è un grandissimo esperto, conoscitore di musica, che ha i gusti molto simili ai miei, infatti ha subito criticato i Radiohead. No, vabbè, poverini Radiohead, anzi io ci vado anche a vederli, quindi devo stare solo zitta. Poi dobbiamo salutare Katia, che ha scritto sulla bacheca appunto del gruppo di Sonica.
Sì.
E poi salutiamo anche Luca, che è appunto il nostro collaboratore ombra di
il collaboratore ombra Luca.
Gli farò fare una figuraccia perché non so niente di questi registi, quindi lui mi ha dato un sacco di dritte. Va bene, è arrivato il momento finalmente dello spazio grande alta cultura di Sonica.
È arrivato
finalmente. Ora io posso staccarmi dal microfono e lasciare tutto in mano al nostro maestro di fotografia, mio dio Riccardo.
Il nostro
Angelo,
maestro.
Il nostro maestro.
Adesso
Angelo.
Rimarranno tutti delusi perché Patrizia li ha illusi dell'alta qualità del mio intervento. Comunque, no, apriamo con un iper classico per quanto riguarda l'utilizzo della musica nel cinema, che sicuramente avrete visto tutti e tre. 2001, Odissea nello spazio.
Posso dire una cosa? Forse uno dei... non l'unico, ma uno dei pochi film che mi ha fatto addormentare.
Però ti è piaciuto?
Devo finirlo di vedere.
Okay. Dopo questa coraggiosa confessione di Riccardo,
sì,
noi continuiamo a parlare di questo, dell'utilizzo della musica da parte appunto di Kubrick. In questi tre brevi interventi, infatti, esemplificheremo dei casi in cui la musica viene usata come elemento appunto che fornisce un qualcosa in più alla parte video. Quindi non parliamo semplicemente di colonne sonore belle, ma magari anche di musiche che ipoteticamente sarebbero potute essere anche brutte, ma che però hanno una loro funzione in quella particolare scena. Iniziamo dal classico dei classici, a costo di essere noiosi e banali, che è appunto 2001 nel Sereno Spazio di Kubrick, che Patti ha visto e alla quale è piaciuto.
Dunque, anch'io come Riccardo
vedo che sono in ottima compagnia, salvami tu Michele.
Io non so di cosa state parlando. No, E gli ha guardato male. No, sto scherzando, io ho visto Odissea nello spazio, bellissimo.
Allora, io per farvi un
bellissimo film.
Per farvi
credo
un
che
po'...
le foto ci sputtaneranno, si può dire? Abbiamo preso.
Sì, sì,
si, può dire.
Sì, si può dire tutto.
Da quando
sì,
abbiamo cominciato.
Sì.
Da quando abbiamo cominciato a dire i cognomi senza problemi, ora diciamo anche le parole. Scusami.
Comunque, io per farvi un po' vergognare di non aver visto per intero 2001 Odissea nello spazio, vi dico la prima curiosità. Ovvero il fatto che nel 1991 questa pellicola è stata giudicata di rilevante significato estetico e inserita nella lista di film preservati del National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Quindi praticamente viene ritenuto come il Partenone per la Grecia o il Colosseo.
Questa è una cosa super governativa.
O il Colosseo per Roma, insomma, e voi dovete ancora vedere.
No, ma stiamo scherzando. Ma io ho visto molti film di Kubrick, però non ho visto questo. Ognuno ha delle lacune.
Diciamo che per il tempo era un filmone, un film. Magari all'avanguardia, visto adesso senza,
no, vabbè, io, no,
senza conoscenze cinematografiche di base. Come
io ti consiglierei di stare zitto.
Sì, grazie di
adesso. Va bene, accettiamo tutte le opinioni, quindi va benissimo se Riccardo lo sente un po' datato. C'è una parte di film che io sento un po' datata, però magari lo diciamo dopo. Non allunghiamo troppo il discorso.
Yeah, partiamo con la musica.
E partiamo con la musica e poi aggiungiamo qualcosa magari.
Per quale motivo questa musica è così importante?
Diciamo però che cosa facciamo ascoltare. Facciamo ascoltare il famoso valzer sul Danubio blu di Johann Strauss Junior.
Credo sia la prima volta che la musica di tale caratura e calibro passi attraverso i nostri microfoni. Dobbiamo
scusate se ho nobilitato infinitamente la vostra
trasmissione. A questo punto io mi chiedo perché a questo punto mi chiedo perché tutte le volte che arrivavi qui a farci una visita mentre eravamo in diretta te ne stavi lì buono quando avevi tutta questa roba da trasmettere non solo a noi ma io lo dico per i nostri ascoltatori che meritano tale che sto dicendo. Prego.
Benissimo.
Prego.
Ascoltiamola questo un brano, appunto, un estratto dal valzer di Strauss che viene usato da Kubrick nelle famose scene spaziali con le varie astronavi.
Lo ascoltiamo, poi magari se vuoi, diciamo, commentare, articolare un discorso, un ragionamento su tutta la vicenda.
Una chiacchierata tra noi.
Intanto mandiamo il brano.
Il brano l'ho mandato.
Alziamo un po'.
Il brano inizia,
eccolo,
piano.
Wow. Lascio il microfono aperto. Vi lascio a qualche minuto in compagnia di tale prestigio. Thank you. questa musica veramente ha sconvolto molti dei nostri radioascoltatori che ci chiedono: ma come mai questa sera musica di tale portata?
Sì, l'abbiamo
Angelo,
sfumata.
A te, giro a te la domanda.
Come mai questa musica di tale portata? Ma
no, diciamo, non è il genere che generalmente passiamo qui a Sonica, quindi dobbiamo per chi
io.
Si fosse collegato solo in questo momento.
Passo un po' la
io
base.
Faccio radio solo per dire questa frase. Per chi si fosse collegato solo allora. In questo momento, ora spieghiamo come mai Strauss.
Avete presente quando c'era Fabrizio Cruciani?
No, era
quando c'era Fabrizio Cruciani esisteva una rubrica che si chiamava Lost in Host, che era dedicata
hai fatto il verso. Ora...
che era dedicata alle colonne sonore, e abbiamo passato in quella rubrica praticamente tutti le colonne sonore dei più indie, più diciamo legate alla nostra trasmissione, e per cui di conseguenza oggi non potevamo ripeterci passando le cose di Sofia Coppola, oppure non so, di Cameron Crowe, che sono quei registi che hanno utilizzato di più la musica indie rock, comunque popular, diciamo così. Per cui oggi parliamo di un altro tipo di musica, di come essa viene utilizzata per scandire delle scene cinematografiche.
Sì, anche perché questo è un pezzo famosissimo che ascoltiamo poi tutti a Capodanno, collegati attraverso la Rai a Vienna,
esatto.
E lo ascoltiamo dalla Filarmonica appunto di Vienna. Però l'abbiamo scelto appunto perché è in linea con l'argomento di cui volevo parlare in generale, ovvero quei momenti in cui la musica viene scelta in senso molto atipico, cioè una musica che uno non si aspetterebbe per una determinata scena, in particolare per vedere delle astronavi che viaggiano nello spazio e dei movimenti di pianeti. Quindi diciamo che l'idea geniale di Kubrick, che potete anche verificare attraverso il link che Patrizia ha inserito
pagina di Sonica, sì,
dove appunto vi potete vedere proprio questa scena di cui stiamo parlando. L'idea originale geniale di Kubrick è quella appunto di associare un valzer alla leggerezza di questi movimenti spaziali, di creare anche un collegamento metaforico fra questa stazione spaziale a forma di ruota e una specie di Luna Park, e anche nel dare un po' una lettura ironica di questi movimenti. Io vorrei aggiungere qualche curiosità così per completare questa brevissima parentesi su questa scena. Innanzitutto il fatto che la musica di questo film doveva essere composta da un compositore appositamente chiamato Alex North, che compose anche una scena proprio per questa, una musica proprio, un brano per questa scena. Kubrick in realtà poi rinunciò a tutti i brani composti da Alex North, e questo povero compositore scoprì questo fatto solo alla prima del film 2001 Odissea nello spazio a Londra, in cui fu invitato e si accorse che Kubrick aveva scartato tutti i brani, perché in realtà Kubrick utilizza quasi esclusivamente in questo film, come anche nella maggior parte dei suoi film, musica classica preesistente. Non amava far comporre a un altro la musica appositamente per il film.
Scusa, e quindi questo l'ha chiamato per...
La produzione indicò questo musicista come appunto compositore per il film, però Kubrick non fu soddisfatto delle sue composizioni e quindi le scartò tutte.
Va bene.
Fece la stessa cosa per Shining, dove però il compositore fu avvertito in anticipo.
Meno male.
Grazie, finalmente.
Però i brani composti da questo North poi sono stati editi da una casa discografica specializzata in colonne sonore, quindi diciamo è stata un po' riscattata la sua fatica.
Ha
diciamo
avuto
così.
Una piccola rivincita.
Ha avuto una piccola rivincita. Un altro a lamentarsi per il trattamento subito fu Ligeti, questo compositore di cui Kubrick usa varie composizioni proprio in 2001 Odissea nello spazio, fra cui un Requiem ed altre composizioni. E vi volevo leggere per concludere la frase con cui Ligeti parla di questo utilizzo della sua musica. Ligeti dice: meraviglioso il modo in cui la mia musica è utilizzata nel film, lo è meno che nessuno mi abbia mai consultato e che io non sia stato pagato. Ammiro l'arte di Kubrick, ma non il suo egoismo e il suo disprezzo per la gente.
Non fa una piega, direi.
Anche Ligeti. Ma diciamo che era abbastanza noto l'atteggiamento di Kubrick nei confronti del genere umano, insomma, era un pessimista che non amava molto la gente, non amava molto le persone in generale. L'ultima curiosità è per voi che conoscete la musica sicuramente meglio di me. Tutti vi ricorderete la copertina del celebre album degli Who, Who's Next, in sì. cui quattro musicisti hanno appena urinato.
È famosa, Patti.
In un blocco.
Un blocco di cemento in mezzo a una collina.
Non so. Non si può parlare.
Vi dico sì. quello che confessò Pete Townshend, degli Who naturalmente.
Sì, fin lì ci arriviamo, eh.
Vabbè, io lo dico anche per chi sta a casa, magari ci ascolta toppato. Qualche sedicenne che guarda, è nato prima che gli Who si sciogliessero.
Io ho fatto pop culture, ragazzi, mod culture, ho utilizzato gli Who in tutte le salse per mod culture, chiusa parentesi.
Comunque chiusa parentesi, Patti.
Bellissimo.
No, io ero
e non conoscevi, scusa, ma non conoscevi la copertina.
Ma sì che la conosco.
Beh, quindi comunque Pete Townshend confesserà che la copertina è un omaggio al famoso monolito nero che compare in 2001 in Seno Spazio, l'alieno che poi si ritrova su Giove, solo che qui è un blocco di cemento armato. E racconta Pete Townshend che tornando da un concerto il gruppo avvistò questo blocco di cemento e gli venne in mente di usarlo come copertina per il nuovo album, per Who's Next appunto. All'inizio volevano mimare i primati che in 2001 nel Seno Spazio toccano il monolito nero, poi ebbero la bella idea invece di farsi fotografare mentre si riallacciavano i pantaloni dopo aver urinato su Kubrick. Dobbiamo essere nello spazio.
Diciamo proprio due cose agli estremi. Diciamo.
Sì, esatto. Ora io mi sono completamente assentata.
No. Stavo attento.
Sì, per una volta Michele...
Sì, mi state lasciando solo però.
Non è vero,
sì,
faccio
ora,
questi
interventi.
Sì, siete sì. intimoriti?
Sì, io di solito sì. non parlo di quello che non conosco. E quindi purtroppo... Però posso inventare molto bene, come mi capita spesso di improvvisare. Bene, possiamo... Non so cosa c'è in scaletta perché io
sì,
sono arrivato
dopo,
qui.
Dopo questi...
Sono stato raccolto.
Questi momenti di altissima musica, torniamo a bazzicare i bassi fondi della musica.
Angelo.
No, Angelo farà altri interventi.
E qui Michele trema.
No, non trema.
Ah, sono le 20. Oh, è tardissimo. Allora, andiamo per stemperare questo momento così alto, mandiamo una canzone che ha a che fare con il prossimo regista di cui parliamo, che è Spike Jonze, che ha fatto un video bellissimo.
Uno dei miei video preferiti, una figata mondiale proprio.
Io la lancio la canzone.
Sì, sì, questa
tanto
non...
la riconoscerete appena
parte.
Tira. We'll be right back. Boys, l'avete sicuramente riconosciuti tutti. Questa era la Sabotage, una canzone bellissima, accompagnata da un video altrettanto, se non più, addirittura anche più bello, no? Di questo, no, vabbè, forse più bello della canzone, no, però molto molto bello il video.
Diciamo allo stesso livello, io.
Allo stesso livello, degno della canzone.
Brava!
E questo video è opera di un importantissimo regista di video soprattutto, e poi anche regista anche di film, di lungometraggi, che risponde al nome di Spike Jonze, che però in realtà non è proprio il suo nome, è un nome d'arte di Adam Spiegel, un appunto regista, sceneggiatore, ma anche attore e produttore cinematografico statunitense. È diventato appunto famoso per alcuni videoclip e è arrivato alla celebrità più popolare per un lungometraggio, per il film di La Commedia Nera, Essere John Malkovich. E poi ha fatto anche altri due film. Uno è Il Ladro di Orchidee del 2002 e l'altro è un film uscito da poco nel 2009 che si chiamava Nel Paese delle Creature Selvagge. Tra l'altro lui è particolarmente legato anche a tutta questa scena indie, perché ci sono dei registi, come appunto citato prima, che sono anche molto devoti alla musica alternativa, come appunto Sofia Coppola. Lui era legato proprio anche sentimentalmente a Sofia Coppola. Infatti nel 99 è diventato suo marito, la sposò, e poi nel 2003 hanno divorziato, ma successivamente lui ha avuto anche una relazione con la cantante degli Yeah Yeah Yeahs, Karen O. Yeah Yeah Yeahs, che ha passato sempre il nostro collaboratore, che non c'è più. Non c'è più,
non c'è più.
Non c'è più, è brutto.
No, infatti è brutto. Che non è più qui, e qui a condurre con noi, ma ha avuto tanti altri diciamo
impegni,
sì. Bravo.
Ti so dare la parola.
Allora, io vorrei citare alcuni dei videoclip che sono stati fatti da Spike Jonze. Allora, io mi ricordo l'ultimo che ho visto è stato quello degli Arcade Fire, The Suburbs. Sì, ha fatto anche una specie di documentario, non vorrei sbagliarmi, comunque una versione lunga del video di The Suburbs. Poi però fra i suoi appunto capolavori di videoclip ricordiamo non mi ricordo 100% di Sonic Youth, come si dice in inglese? C'ho questo momento di
100%,
c'hai ragione, certo. E poi ha fatto appunto questo dei Beastie Boys, la canzone famosissima delle Breeders, Cannonball. Ma ha fatto anche dei bellissimi video per i Weezer, che avremmo dovuto mettere, avremmo messo Island in the Sun, per
quella con la scimmietta,
sì, piena di animali quel video. Ma ha fatto anche quell'altro video bellissimo dei Weezer che è Buddy Holly, quello dove c'è Happy Days, l'hai visto anche tu Michele secondo me,
può essere,
sì, sicuramente l'hai visto. E poi ha fatto anche dei video per i Rem, e se non sbaglio ha fatto Crash with Eyeliner e Electrolyte. Ma insomma ne ha fatti veramente tanti, video dei Pavement, video di Sean Lennon, video di Fatboy Slim. Insomma c'è da perderci un po' proprio anche il tempo a vedere tutti questi video, che sono sicuramente dei mini capolavori. Ecco, questo è lo spazio, appunto avremmo dovuto mettere anche i Weezer, però non lo mettiamo perché ormai sono già le 11:30 ed è abbastanza lunga questa oggi sonica, dobbiamo sbrigarci. Quindi io direi di passare direttamente alla prossima canzone, che è legata sempre ad un altro regista di video. La canzone che metto è di un gruppo famosissimo, i Massive Attack, ed è una canzone dolcissima.
Bellissima.
Vai, l'annunci tu, Riccardo.
Non me la ricordo, Protection? Protection.
Esatto.
Doing so.
bellissima e intensa Protection dei Massive Attack, messa qui a Sonica, appunto radiofonica.com, nella puntata dedicata a tutti quei registi che hanno un legame speciale con la musica. In particolare stiamo parlando in questo caso di Spike Jonze, che è un regista che è anche fra quelli che sono, diciamo, considerati registi che hanno influenzato il cinema, come la cui arte legata al videoclip ha influenzato anche il cinema in questo senso. E niente, questa era Protection e Massive Attack di Spike Jonze. Abbiamo detto abbastanza, corriamo e ora passiamo al secondo contributo, che è quello che ci porta il nostro amico Angelo, dedicato appunto alle musiche in alcune scene di film particolari.
Scene topic di grandi film. Adesso passiamo a un film meno noto, che è Otello di Orson Welles, che è comunque un film da vedere, uno anche questo dei grandi capolavori della cinematografia mondiale. E Patti fa un cenno di disappunto.
No, sto cercando perché non l'avevo caricato, avevo messo un altro che era l'altro intervento, però adesso lo metto immediatamente, non ti preoccupare.
Sì, qui introduciamo una novità, perché vi facciamo sentire direttamente il sonoro del film, anche per farvi apprezzare come Orson Welles abbassa il volume della musica quando nella scena avviene una cosa particolare, ovvero Iago, cioè il protagonista malvagio del film. Tutti un po' conoscerete la storia di Otello, immagino, vero Michele?
Cos'è?
È un'interrogazione.
Un'interrogazione, abbiamo il prof, noi qui siamo degli ignorantoni perché noi sappiamo solo di musica pop.
Va bene, Otello sì, comunque siamo... trama, Iago è colui che trama contro Otello, gli fa credere che Desdemona, che la sua sposa, lo tradisca, e alla fine Otello uccide Desdemona, poi scopre che Desdemona era innocente e quindi si suicida. Questa è un po' la trama ridotta non all'osso, ma ancora più stringata del film.
Sono emozionato perché si è spostato e adesso parla proprio di fronte a me. Io sono pendo
piano tutto, si sta integrando in questa trasmissione.
Sì, sono tutto orecchie. Oppure cuffie.
Comunque
come
io vi consiglio
sono tutto cuffie.
Anche questo film, uno dei grandi capolavori di Orson Welles. Noi facciamo sentire la musica che Orson Welles inizia e fa sentire, inserisce proprio all'inizio del film. La cosa curiosa è che il film inizia con la fine della storia, cioè con i funerali dedicati a Otello e Desdemona. E poi quindi racconta lo svolgersi del dramma quando lo spettatore già sa come andrà a finire. Questo è un espediente che in realtà Orson Welles usa anche in altri film. Ascoltiamo questa musica, che è di un autore sconosciuto, però italiano, un certo Lavagnino, un autore che ha scritto tantissima musica per film di serie infima, fra i quali Zorro contro Maciste. E qui il livello culturale della trasmissione non può che salire alle stelle.
Bellissimo.
Zorro contro Maciste.
Recuperiamo qualche ascoltatore.
È praticamente come Gli indiani contro gli alieni, uno dei film che è stato presentato recentemente a...
Sì.
Dove era? Cannes, Venezia.
Esatto, sono questi film di serie infima prodotti comunque in Italia anche in gran quantità. Però ha scritto anche, per esempio, la musica per uno degli adattamenti cinematografici, del Gobbo di Notre Dame. Quindi ha fatto qualcosina anche con grandi registi, e poi una serie sterminata di film di serie B, effettivamente. Comunque, io prego Patrizia di linkare anche questa scena.
Ok.
Anche perché è importante che voi vediate appunto le immagini che il regista ha scelto di accompagnare con la musica in questione. La musica di Lavagnino è molto suggestiva per questa scena, perché è una musica molto simile a un Requiem, con delle voci che non articolano delle parole, sono delle voci senza appunto un linguaggio, senza un testo vero e proprio. Orson Welles fu molto molto soddisfatto della musica che questo compositore italiano scrisse per lui. La suggestione sta appunto in questi suoni che danno un po' il senso arcaico di questo funerale.
Facciamola partire. Così poi
la sentiamo, poi aggiungiamo qualcosa. Oh. questa era la musica che appunto Lavagnino scrisse per Orson Welles, e avrete sentito che a un certo punto la musica si abbassa, si sentono delle voci, c'è un clarinetto, comunque uno strumento a fiato che interviene e poi riprende. In quel momento chi ha seguito il link che abbiamo pubblicato lo ha potuto vedere, si vede una gabbia che tira in alto Iago, rinchiuso appunto dentro questa gabbia. Quindi la punizione che riservarono a questo malvagissimo personaggio fu quella di perire all'interno appunto di questa gabbia, che era in realtà un trattamento che si usava più che altro nel Medioevo, quindi in questo caso Orson Welles non è fedele a Shakespeare. Però volevo farvi leggere la giustificazione che dà Orson Welles per questa scelta, tratta da questo meraviglioso libro di Peter Bogdanovich, un altro grande
che
regista,
consigliamo.
Che consigliamo, Io, Orson Welles, Baldini e Castoldi.
Dalai, perché...
Peter Bogdanovich chiede appunto a Orson Welles dove ha preso questa idea della gabbia. Era davvero quella la punizione che avrebbero usato a quei tempi? E Orson Welles risponde, di gabbie se ne vedono nei musei, no? Abd el-Krim, che non sappiamo bene chi sia, però ce lo spiega Orson Welles, il grande capo dell'insurrezione araba, fu chiuso in una gabbia trainata da un asinello e trascinato per tutto il Nord Africa perché lo vedessero le tribù. È lì che ho preso l'idea. Quindi abbiamo un po' svelato questo arcano segreto per cui Iago viene rinchiuso poverino in una gabbia, d'altra parte aveva causato la morte di 3 persone. Per il puro forse gusto di fare del male, perché lui non ci guadagnava nulla dal fatto che Otello uccidesse Desdemona, gli interessava Desdemona, addirittura c'è chi dice che nel dramma shakespeariano, Iago sia impotente o omosessuale. Però questo fa parte delle tante spiegazioni possibili,
sì, tutto quello...
che si possono dare, insomma, di questo dramma. Comunque io vi invito nuovamente a vedervi questo film, se vi capita, Otello di Orson Welles, uno dei grandi adattamenti shakespeariani appunto di un regista che adattò per il cinema anche Macbeth e Falstaff. Credo di fermarmi qui.
Scusa,
perché non abbiamo,
Angelo,
moltissimo
perché,
tempo,
abbiamo anche degli obblighi in scaletta molto pesanti che ci pendono sulle
altre
testa,
cose
e poi
comunque interessanti della nostra scaletta.
Comunque Angelo, devo registrare
comunque interessante.
Devo registrare, no, il primo comunque complimento qui che c'è stata di Sonica Radiofonica. C'è Luca che dice che ha apprezzato molto il tuo intervento di Zorro contro Magistri.
Io saluto naturalmente Luca, che è un grande sperimentatore di tecniche visive, e quindi il suo intervento a questo proposito non può che farmi piacere, veramente veramente a pennello.
E poi dice il Moretti, 3 spanne sopra gli altri, quindi una testimonianza di affetto e di riconoscimento nei confronti del nostro super ospite stasera, che si è rivelato ai nostri microfoni così in sordina, ma che ha tanto da dire, e speriamo che ci saranno altre occasioni. Peccato tutte quelle volte che sei venuto a trovarci qui in radio e sei stato lì all'angolo zitto, lo devo dire. È un grande spreco di risorse.
Avresti potuto diluire gli interventi in tutte le ospitate.
Grande, sì. Avresti potuto arricchirci di più, però siamo contenti che lo abbiamo fatto.
Ci avrebbe arricchito anche con un altro intervento se non fosse finito ora il tempo.
Lo facciamo sempre un'altra volta.
Troppo, dobbiamo correre perché dobbiamo far passare 4 canzoni scelte da Michele per Italia Lab, e dobbiamo soprattutto... Sì, dimmi Riccardo, vedo che
ci
vuoi
sono
parlare.
Le foto online.
Fighissime, no? Le foto. Mettiamole anche sulla pagina, si può condividere.
Ovunque,
è fighissimo. Condividiamo l'album sulla pagina
messa.
Sonica. Sì?
Sì.
Aggiorno.
Vai,
okay.
Vai,
sì, scusa,
prego,
sì, bravissimo. Ci sono tutte le foto. Andate sulla.
Però...
Ha fatto delle foto fighissime il nostro
Riccardo,
ti ringraziamo.
Riccardo è molto bravo.
Io
troppo gentile.
Io sono molto bello anche dal vivo, però anche nelle foto.
Soprattutto nelle foto.
Soprattutto nelle foto di Riccardo Ruspi.
Io invece sono molto più bello dal vivo. Quindi.
Ah, attenzione!
Questo lo dico per i nostri ascoltatori. No.
Anch'io sono molto più bella dal vivo.
Io sono molto più bello sempre.
Prossima puntata sull'estetica.
No. La prossima puntata
è molto più bello in tutte e due.
Nulla, come sempre, come vi abbiamo abituati a
in
Sonica.
Tutti questi anni. Mi dispiace per gli ascoltatori che magari per tutti quelli che
contributo che mi avete tagliato, però.
Sì, sì,
puoi fare quello che vuoi.
Io sono stato censurato dai direttori di Radiofonica e quindi non potrò parlarvi di un'altra scena memorabile che è quella iniziale di Manhattan di Woody Allen.
Che però era il mio preferito, il
su pezzo. Musica di George Gershwin.
Ero molto preparato. Allora,
rimandiamo la prossima puntata.
La prossima puntata magari parleremo
così,
della
la gente
Rapsodia
rimane
in blu di George Gershwin.
Rimane cioè, così
il pezzo migliore. Va bene. Andiamo avanti.
Ok, torniamo
giovedì prossimo
sui binari consueti di Sonica con una canzone, no, un po' diversa da quello che mettiamo di solito, perché adesso parliamo di tutti quei registi già famosissimi, autori di cinema, che si sono cimentati con nostro stupore e sorpresa in videoclip. La sì. sorpresa più grande
mi
per
cercavi
me è stata,
con lo sguardo.
È stata quella di Roman Polanski, mm-hmm. che ha diretto il video di Vasco Rossi, Gli Angeli.
Gli Angeli.
Video più anch'io rimango basita. E video che
ecco
nella
perché
storia...
oggi leggevo un'intervista a Vasco Rossi su 7, il magazine del Corriere della Sera, e c'era una foto con Polanski. Non ho letto tutta l'intervista, evidentemente avrebbe parlato anche di questa cosa.
Ma il segreto di questa scelta è che Vasco
Polanski
Rossi ha molti soldi.
Ah, ecco.
Esatto, infatti il videoclip di Vasco Rossi è stato il videoclip più costoso della storia dei videoclip di musica italiana. E un'altra sorpresa è stata Michelangelo Antonioni, che ha diretto il video di Fotoromanza di Gianna Nannini, cosa incredibile. Poi tra gli altri devo citare Brian De Palma, che fa il video dei Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, mm-hmm. Tim Burton, che dirige il video dei The Killers, Bones, molto carino, l'ho visto il video. Poi ricordiamo i casi di Michael Jackson, che è stato diretto nei video da John Landis per Thriller e da Martin Scorsese per Bad. Oppure Gus Van Sant, che ha diretto il video dei Red Hot Chili Peppers, la canzone bellissima, forse una delle più famose, Under the Bridge. Sì. E David Fincher, che ha diretto un bellissimo video di Madonna, Vogue, in bianco e nero, molto bello, dopo lo linkiamo.
Senz'altro.
E un'altra cosa che mi è piaciuta parecchio, perché io adoro sia gli Hills che Wim Wenders, è stato il sodalizio artistico fra appunto Wim Wenders e gli Hills per la canzone Soul Jacker parte prima. Li ho detti tutti, l'unico che manca è David Lynch, che ha diretto il video di questa bellissima canzone che ora vi mando, di Chris Isaak. No, I
strange world desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd love somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I
e questa era
ma che scarso
era qualcuno,
era Chris Isaac con Wicked Game, ma
l'importante è ammettere
qui mancano le basi,
l'importante è ammetterlo e non spacciarsi per qualcos'altro. Sono
scherzo,
quello
scherzo,
che
scherzo.
Sono ho postato la bellissima nostra foto di io e te Patti con Sonica punto esclamativo sulla mia pagina, credo che
bella.
Questa sia dolcezza,
dobbiamo dire che le foto di
quanta dolcezza,
cioè l'ho postata,
io ho avuto una giornata,
questa,
braccia,
questa, ma... è questa è Sonica sulla mia pagina, potete vedere Sonica e io e la Patti che ci guardiamo increduli di tanta bella musica questa sera.
Tu sei incredulo di me.
Abbiamo dovuto chiamare gente da fuori per alzare
sì,
i livelli.
Però io poiché sono stato insegnante di fotografia sia di Patti che di Riccardo.
Io non so niente di fotografia.
Quella è una foto fatta a cavolo.
No, volevo fare complimenti a Riccardo.
Perché fare in 10 minuti.
È vero.
In una situazione come questa, non preparata, delle buone e anche ottime foto, è veramente. Significa che insomma, uno sa fotografare, sa cogliere l'attimo, sa sfruttare ogni situazione, persino i nostri volti, per fare delle belle foto. È tutta gente pagata da me, ovviamente, questa qui intorno.
Pagato la
sala, morta,
canzone,
morta
sì, perché era lunghissima.
Era una, diciamo, era un po' una palla.
Ok,
no, ma
adesso
come ti permette? Una bellissima canzone.
Vabbè, dopo 10 minuti uno.
Ok, adesso dovete permettermi di andare sprint. Abbiamo la nuova rubrica storica di Sonica Italia Lab, 4 pezzi di gente italiana che si affaccia per la prima volta in questo marasma che è la musica indipendente italiana. Voglio andare velocissimo.
Devo dire solo una cosa, perché certo. Me l'ha chiesto spessamente. Devo dire che tutte quelle cose sui registi me le ha passate Luca, che è allievo tra l'altro di Angelo, quindi okay. Per quello. Vai,
allora iniziamo subito, ragazzi. Veramente per diciamo dare completezza a questa puntata, abbiamo sviscerato un po' del vecchio, un po' del classico, e adesso andiamo a guardare un po' i fatti del nostro paese. Iniziamo questa rubrica con un gruppo pugliese che hanno fatto questa canzoncina che mette allegria. Quindi, se siete di buon umore, ascoltatela. Questa canzone amplificherà il vostro buon umore. Quindi, ascoltatela ad alta voce. Loro sono i Fabbrica, sono pugliesi, hanno pubblicato da poco il loro primo EP. Patti, come leggi
tu? Welcome back, my dear fall.
La canzone è invece
Day in, day
out. Loro sono i Fabbrica, qui a Sonica. Ballate, alzate a palla la musica. questi erano Vitek.
No,
questo è forte.
Mi rifiuto.
No, perché stavo chattando con Vitek, che è venuto a trollare nel gruppo di Radiofonica, il nostro grandissimo Vitek, collega di Radiofonica. Invece questi erano in Fabbrica, prima scelta di Italia Lab di quest'oggi, una bellissima puntata di Sonica, e quindi dobbiamo correre perché siamo arrivati lunghi. Comunque andateli a cercare, loro sono in Fabbrica con la Y, e googolizzatevi, scaricate il loro primo EP originale. Adesso è la volta di...
non è la volta di CSI,
questa è sinceramente è solitamente la nuova base che la Patti ha voluto arricchire con appunto impreziosire la classica base.
Chi è il prossimo? Vai.
E quando si va di fretta purtroppo poi si fa il doppio ci si mette il doppio del tempo. I prossimi sono gli Abiku con il loro nuovo singolo Vieni a vivere con me quando ti addormenti. Abiku. Questi erano gli Abiku con quando ti addormenti.
Ma no! E vieni a vivere con me.
Chiedo scusa.
Vieni a vivere come me. Come?
Quando ti
addormenti, sbaglio.
Abiku sono stanno per pubblicare il loro nuovo disco. Questo è il primo singolo che hanno appunto liberato nel web, quindi andateli a scovare, è un gruppo veramente interessantissimo. E andiamo avanti con Italia Lab, è la volta di Un Orso Minore, un cantautore che pubblica il suo diciamo primo disco ufficiale, La Vita Agra, per l'etichetta Lavorare Stanca, l'etichetta di Fabio De Mini, il cantante dei Non Voglio Che Clara, che adesso si è messo anche a produrre tanti bei dischi. E ha prodotto i Public, ti ricordi? Public, che abbiamo anche trasmesso qui.
I Public, spezziamo una lancia a favore dei Public. Oh, che non se ne caga nessuno. Sono proprio bravi i Public.
Diciamolo che i Public sono proprio bravi. In realtà vi consiglio anche di ascoltare i North Pole, che sono il primo.
Ma no, perché tu fai quello espertone.
No, perché quello
di salire alle origini.
No, perché ve lo consiglio, primo e ultimo disco dei North Pole, bellissimo, una perla della musica italiana, dovreste.
Io vi consiglio Codemondo invece.
Sì, anche con Demondo, che sta andando in base adesso.
Sì.
Torniamo a noi. Un orso minore, quindi, ha pubblicato il suo nuovo disco, primo disco ufficiale. Il disco si chiama La vita agre. E adesso noi ci andiamo ad ascoltare, tratto appunto da questo disco,
una canzone con un titolo lunghissimo: Storia dell'uomo che volò nello spazio dal suo appartamento.
Voi siete pazzi. Ve le bevete tutte. L'affitto a fine mese, il mercato del lavoro, gli dèi antropomorfi, il denaro al bancomat. Avete occhietti piccoli e dentini bianchi che lavate spesso.
Vai a toccare vita mia.
Extraterrestre, portami via. So che esisti sicuro, ma giustamente te ne stai lontano. Farei lo stesso al posto tuo. Qua giù bruciamo nafte alla faccia del sole. Nessuno fonda un circolo se non sta già male. E so di qualcuno che ha dato via il culo per non perdere la verginità. Qua giù sembra normale vivere per lavorare, lavorare per sopravvivere. Sopravvivere per continuare a vivere per lavorare. Ma giù sembra normale. Ma giù sembra normale il mutuo, il credit card, delegare a chi conviene, non importa se ha ragione, scegliere a cazzo e comunque sempre per sentito dire. Non aprire mai la bocca finché tocca agli altri, suonare alle un cavallo e dopo scrivere per feltri, leggere l'oroscopo e non fidarsi dell'algebra. La busta paga del marchione o la cassa integrazione. Prendere ancora e sempre per buone le verità della televisione. Il prodotto interno lordo di manganelli gratis, le paure importate, gli occidenti armati, la distrazione globale. Qui sembra sempre tutto normale.
Tutto.
E questo era un Orso Minore con il brano dal titolo lunghissimo, l'uomo che storia dell'uomo che volò nello spazio dal suo appartamento, tratto dal suo primo disco ufficiale La Vita Agra, prodotto dalla label di Fabio De Min dei Non Voglio Che Clara lavorare stanca. Quindi se vi è piaciuto, vi ha colpito, andatelo a scoprire. Prima di passare all'ultimo brano di Italia Lab, che è un pezzo allucinante,
occorre
di un tipo veramente assurdo,
occorre fare dei
conoscere.
Saluti, perché questa sera ce li siamo dimenticati,
siamo dimenticati un po' di gente. Dobbiamo salutare Matteo Tieco e ricordare l'appuntamento a Sabato Urban, giusto?
Esatto,
Patti?
Perché Matteo Tieco fa parte di un gruppo che si chiamano Lucy Van Pelt e che apriranno il concerto degli Zen Circus questo sabato all'Urban Club.
Tutti all'Urban.
E mi sa presentano anche il primo disco dei Lucy Van Pelt, che è uscito da poco.
Esattamente, prima serata. Right.
Registrato anche all'Urban.
Sì.
Con copertina di Daniele Pampanè.
Ecco, tutto torna. Si capisce quanto è piccola Perugia.
Ecco perché erano tutti connessi, perché tutti aspettavano questo momento.
Quindi vi invitiamo, un motivo in più per essere all'Urban sabato, oltre agli Zen Circus, anche i Lucy Van Pelt. Poi c'è il nostro Thomas Zanotti che ci ha raggiunto e quindi va salutato, il nostro trollatore Vittek, che forse era meglio se non ci ascolta. No, scherzo,
no,
scherzo,
dai.
Scherzo,
però
scherzo.
Non ci sta distruggendo la chat.
Orazio Muccia, il mio amico compagno di Disavventure a Berlino, che però forse ora non c'è più, però ti saluto se sentirai il podcast. E poi c'è la mia amica Alessandra. Questi erano dei saluti che non abbiamo fatto, andiamo avanti. Voglio farvi ascoltare questo pezzo allucinante di un cantautore, penso, sì, più o meno si può definire cantautore. Lui si chiama Faro, ha fatto un EP di tre canzoni bellissime che si chiama Al Lago, che tutto si riconduce perché il cantante dei Lucy Van Pelt è Francesco Del Lago. Potrebbe
grandi links,
grandi
qui
links
a Sonica.
Neanche i tempi
nel frattempo Angelo si è completamente dissociato da noi e ha deciso di andarsene, ha messo il cappotto.
Sono ancora qui
però sostanzialmente ci sta guardando un po' male.
Per la mia esclusione, no, scherzo.
Ti dedico questa canzone.
Ma dobbiamo salutare dopo.
Ah, è finita poi?
Beh,
no,
certo.
Non c'è,
beh,
non c'è.
Vogliamo mettere un'altra canzone? Dai, mettiamo Island in the Sun.
Poco c'è l'alba.
Io volevo mettere anche Amelie.
Mettiamo, sì, possiamo dare altre 15.
Grazie, ciao,
facciamo due.
No, dai, allora passiamo a questo pezzo di Italian Lab e dopo chiudiamo con una canzone che sceglierà Riccardo.
Ok, intanto ci ascoltiamo Faro con La Gente, tratto dall'EP Al Lago.
credere ad uno come noi. Non credo in voi, non vedo perché dobbiate credere in me. Non credo in voi, non vedo perché mai dobbiate credere ad uno come noi. Non credo in voi, non vedo perché dobbiate credere.
Mentre se ne va la gente, pezzo che introduce, diciamo, che ha introdotto l'ultimo pezzo di Italian Lab di Faro, un cantautore che tra l'altro adesso pubblico il suo Bandcamp, così potete ascoltare tutto l'EP di tre canzoni, fighissimo. Faro, il suo EP si chiama appunto Al Lago, appena postato in bacheca, e, bravissimo, a me piace tantissimo, sono tre canzoni da paura, e quindi con questo concludiamo Italian Lab di oggi. Chiedo scusa a tutti per
l'orario,
scusate. Vi chiedo scuse, perdonateci, e per la prossima volta ci
in quattro sonica è abbastanza complicato.
Vi tireremo su Italian Lab, vi tireremo su e vi piazzeremo in alto,
puntata.
In alto.
È stata una bellissima puntata, dice Riccardo, il quale chissà se tornerà a farci le foto.
Foto bellissima.
Sei contenta?
Sì, dopo le riguardo me. Io tanto non sono mai contenta di me in foto, quindi non faccio testo. Che dire, allora, siccome dobbiamo chiudere, salutiamo innanzitutto i nostri ospiti. Angelo, grazie di essere intervenuto.
Ciao a tutti.
In questo ciao
grazie a voi.
Da amareggiato dalla nostra...
Forse tornerò.
E invece abbiamo anche, dobbiamo salutare Riccardo, che...
Grazie amici, grazie. Tornerò che spesso.
Che quindi per lui abbiamo deciso di fargli scegliere... un pezzo senza alcun collegamento. Sceglierà un pezzo dei suoi preferiti. Ha portato un CD, e quindi per la prima volta a Sonica passeremo musica direttamente dal CD, ma tanto la qualità audio non cambierà perché il nostro streaming è quello che è. Ma salutiamo tutti, Michele, che stai ancora interagendo, perché dobbiamo...
Sì, grazie a tutti, una bellissima serata, ci rivediamo, ci riascoltiamo.
Ci risentiamo chissà se giovedì o il lunedì, perché può darsi
che può darsi che facciamo il botto.
Ora decideremo.
In senso buono.
Nel senso buono, ci promuove in una fascia oraria da paura il lunedì sera, ma forse lo leggerete comunque sulla pagina di Sonica.
Ok, salutiamo tutti con questa canzone scelta da Riccardo. Dici qual è, Riccardo? Io la
mando. The Winter is Coming, the Yeah Power, disco del 2001, bellissimo.
Ciao a tutti, alla
prossima.
Ciao,
buonanotte.
Ciao. Down through the blurry clouds.
Mm-hmm.